Oggi è la Pasqua,
è una festa importante, anche nella società, ma qual è il significato della Pasqua? Qual è il senso di questa festa? È importante che ce lo chiediamo, è importante che lo ricordiamo. È una festa stabilita da Dio, è diversa da tante altre feste che gli uomini hanno creato, inventato. La Pasqua ha importanza, ha valore davanti a Dio perché ci ricorda il sacrificio e la risurrezione di Gesù Cristo. È la festa che ci ricorda proprio questo. Ciascuno di noi qua conosciamo bene la storia del sacrificio di Cristo, della sua risurrezione, ma non è una semplice storia. Se tu sei in Cristo, quello che Cristo ha fatto in questi avvenimenti hanno cambiato per sempre la tua eternità. Oggi vogliamo semplicemente leggere la storia di quello che Cristo ha fatto per noi, fermandoci a riflettere su vari aspetti che vediamo, vari aspetti di Cristo, del suo cuore, di quello che Lui ha fatto per me e per te se tu sei in Cristo. E mentre leggiamo, tenete questo in mente, che quello che Cristo ha fatto, l'ha fatto per noi individualmente, per ciascuno di noi che è in Cristo. E prego che saremo toccati da quello che leggiamo, perché questa è la storia di come Gesù, il Cristo, ci ha comprato il perdono e la salvezza. Trovate con me Giovanni, leggeremo dall'Evangelo di Giovanni, dal capitolo 18. Da Giovanni capitolo 18. Il contesto qua è che Gesù aveva compiuto ormai tutto quello che doveva compiere prima di andare alla croce. Ormai aveva compiuto tutto quello che faceva parte del suo ministero. Aveva mostrato che Lui è il Cristo, facendo miracoli, mostrando che Lui è veramente da Dio. Aveva insegnato al popolo, aveva insegnato ai discepoli, aveva predicato l'Evangelo. Aveva preparato i discepoli per quello che stava per arrivare. Adesso rimaneva solo la parte finale del suo ministero. Rimaneva solo il sacrificio da compiere, che era il motivo ultimo per cui Cristo è venuto. I giudei avevano già deciso di uccidere Gesù, Giuda aveva già deciso di tradire Gesù, Gesù era già entrato in Gerusalemme, montato sul puledro d'asina, acclamato dal popolo, e adesso aveva già passato gli ultimi momenti con i suoi discepoli. Aveva cenato con loro, aveva pregato per loro. In Giovanni 17 la preghiera. Adesso era tutto pronto per compiere il sacrificio. E vogliamo iniziare a leggere la storia dal versetto 1 in Giovanni 18. E dice: dette queste cose, Gesù uscì con i suoi discepoli e andò di là dal torrente Chedron, dove c'era un orto, nel quale egli entrò con i suoi discepoli. Ora Giuda, che lo tradiva, conosceva anche egli quel luogo, perché molte volte Gesù vi si era ritirato con i suoi discepoli. Giuda dunque, preso un gruppo di soldati e le guardie mandate dai capi dei sacerdoti e dai farisei, venne là, con lanterne, torce e armi. E qua voglio solo fermarmi per notare una cosa. Questi uomini erano guidati da chi? Erano guidati da Giuda. Era uno dei discepoli. E già qua dobbiamo fermarci per vedere che dolore doveva essere per Gesù vedere che uno dei suoi discepoli, uno dei suoi intimi discepoli, lo tradiva. Lo tradiva per denaro. Allora, non era una sorpresa per Gesù. Gesù sapeva che sarebbe stato tradito. Lui stesso lo aveva preannunciato agli altri discepoli. ma che dolore vedere il peccato, il tradimento di questo intimo amico, discepolo. Poi notate anche un'altra cosa, sono andati da Gesù con soldati, con guardie, armati, per prendere Gesù, come se Gesù fosse un malfattore. Ma notate però che cosa succede dopo, dal versetto 4. Gesù allora, conoscendo tutto quello che gli stava per accadere, uscì e chiese loro: chi cercate? Gli risposero: Gesù il Nazareno. Gesù disse loro: io sono il nome di Dio. Ora Giuda, che lo tradiva, era anche egli con loro. Appena egli disse loro: io sono, essi indietreggiarono e caddero a terra. Guardate qua, questi uomini, questi soldati, guardie, uomini forti. Quando Gesù ha dichiarato: io sono il nome di Dio, stava dichiarando: io sono Dio, e loro sono solo caduti a terra. Questa è la potenza di Gesù. Erano uomini forti, ma sono caduti a terra di fronte alla potenza, all'autorità di Cristo. Sono andati a prendere Gesù, ma chi era più forte qua? Non c'è paragone, Gesù era assolutamente più forte. Gesù dunque domandò loro di nuovo: chi cercate? Essi dissero: Gesù il Nazareno. Gesù rispose: vi ho detto che sono io. Se dunque cercate me, lasciate andare via costoro. E ciò affinché si adempisse la parola che egli aveva detto: non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato. Cosa vediamo qua? Cosa notate qua? Vediamo autorità. Gesù aveva autorità su questi uomini. Era lui in controllo della situazione. Era lui che diceva a loro cosa dovevano fare. Ma vediamo anche amore. Cioè, pensate, Gesù si trovava in una situazione estremamente pericolosa. Erano andati a prenderlo perché volevano ucciderlo e lui lo sapeva. E lui sapeva cosa stava per succedere, sapeva tutto. Eppure a chi pensava? Guardate qua, era lui che stavano per prendere e lui si preoccupava dei discepoli. E dice a questi uomini: se dunque cercate me, lasciate andare via costoro. Era lui che stava per essere trattato in modo orribile. Era lui che stava per essere accusato ingiustamente, preso per nessun vero motivo. Ma pensava ai suoi discepoli, stava curando i suoi discepoli anche in questi momenti così intensi. E questo è il cuore di Gesù. Questo è il cuore del nostro Signore. Lui ci ama così, ama noi così. Poi dal versetto 10: allora Simon Pietro, che aveva una spada, la sfoderò, percosse il servo del sommo sacerdote e gli recise l'orecchio destro. Ora quel servo si chiamava Malco. Ma Gesù disse a Pietro: riponi la tua spada nel fodero. Non berrò io il calice che il Padre mi ha dato? E qua vediamo ancora, Pietro estrae la spada per combattere, ferisce quel servo, ma Gesù, se avesse voluto, poteva liberarsi in un attimo di tutti questi uomini. Vi ricordate, per esempio, tempo prima, all'inizio del suo ministero, in Luca 4, quando gli uomini lo portano sul monte per gettarlo dal monte, e lui se ne libera perché non era la sua ora, e dice che se ne andò passando di mezzo a loro in modo miracoloso. Quindi Gesù, se avesse voluto, poteva tranquillamente liberarsi da questi uomini. Non serviva, se bastava la parola, non serviva Pietro che combattesse. Il fatto è che Gesù non voleva liberarsi di quegli uomini. Lui vedeva tutto questo come il piano di Dio, ed era il piano di Dio. Era il piano perfetto di Dio per portarlo alla croce. Gesù sapeva che quello era il calice che il Padre gli aveva dato da bere. Era il piano di Dio per poter compiere quel sacrificio perfetto, già stabilito dall'eternità passata. E così qua vediamo Gesù che non si è fermato a vedere la circostanza in sé, il problema in sé, ma guardava in grande. Vedeva quello che Dio stava compiendo anche tramite queste circostanze. Che forte esempio per noi. Ricordate che in Ebrei 12 dice che Gesù, per la gioia che gli era posta davanti, soffrì il vituperio, ha sofferto quello che ha sofferto, per la gioia che gli era posta davanti, perché teneva in mente il frutto di quello che stava per compiere. Che esempio per noi. Gesù voleva salvare noi dai nostri peccati, dall'eternità di tormento, e per questo ha scelto di affrontare tutto questo. Poi dal versetto 12. Allora il gruppo di soldati, il capitano e le guardie dei giudei presero Gesù e lo legarono e lo condussero prima da Anna, perché era suocero di Caiafa, che era sommo sacerdote in quell'anno. Caiafa era colui che aveva consigliato ai giudei che era conveniente che un sol uomo morisse per il popolo. Or Simon Pietro e un altro discepolo seguivano Gesù. E quel discepolo era noto al sommo sacerdote ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Ma Pietro restò fuori alla porta. Allora l'altro discepolo, che era noto al sommo sacerdote, uscì e parlò alla portinaia e fece entrare Pietro. E la serva portinaia disse a Pietro: «Non sei anche tu dei discepoli di quest'uomo?» Egli rispose: «Non lo sono». Qua ricordate, Pietro stava peccando, Pietro stava rinnegando Gesù. Ricordate chi era Pietro? Era un discepolo, ma non era solo un discepolo. Pietro faceva parte di quel gruppo dei tre discepoli, quel gruppo speciale più stretti a Gesù, insieme a Giacomo e a Giovanni. Pietro era un intimo amico, discepolo di Gesù e ha rinnegato Gesù. Ma perché Pietro ha rinnegato Gesù? Pietro stava rischiando tantissimo esponendosi così. Cioè Pietro, seguendo Gesù, poteva essere facilmente identificato con Gesù. E se potevano prendere Gesù, avrebbero potuto prendere anche lui. Pietro aveva paura. Aveva timore. Non voleva avere problemi per sé. E per non rischiare, ha rinnegato Gesù. Che triste. Poi va avanti, dal 18. Intanto, i servi e le guardie, acceso un fuoco di carboni, se ne stavano in piedi e si scaldavano, perché faceva freddo. Anche Pietro stava in piedi con loro e si scaldava. Ora, il sommo sacerdote interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e alla sua dottrina. Gesù gli rispose: «Io ho parlato al mondo apertamente. Ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio, dove i giudei si radunano sempre, e non ho detto niente in segreto. Perché interroghi me? Interroga coloro che hanno udito ciò che ho detto loro. Ecco, essi sanno le cose che ho detto». Egli aveva appena detto queste parole che una delle guardie che gli stava vicino diede a Gesù uno schiaffo, dicendo: «Così rispondi al sommo sacerdote?» Gesù gli rispose: «Se ho parlato male, mostra dov'è il male, ma se ho parlato bene, perché mi percuoti?» Quello che Gesù aveva detto era giusto. Non aveva agito male, non aveva agito in segreto. E sarebbe stato giusto se avessero interrogato le persone che lo avevano ascoltato. piuttosto questi uomini stavano agendo male. Loro sì stavano agendo male, andando contro Dio. In tutto, anche quando era accusato falsamente, Gesù non ha mai peccato. E anche qua, la sua risposta al sommo sacerdote era giustissima. Gesù è il figlio di Dio, è il santo, lui non ha mai peccato. E si vede anche da come ha affrontato tutte queste ingiustizie che è rimasto puro. Non ha mai peccato in niente. Dal 24, Anna dunque lo rimandò legato a Caiafa, sommo sacerdote. Intanto Simon Pietro stava là a scaldarsi. Notate Pietro. Gli dissero dunque: non sei anche tu dei suoi discepoli? Ed egli lo negò e disse: non lo sono. Ma uno dei servi del sommo sacerdote, parente di colui a cui Pietro aveva reciso l'orecchio, disse: non ti ho io visto nell'orto con lui? E Pietro lo negò di nuovo e subito il gallo cantò. Vi ricordate che Gesù aveva già detto a Pietro: tu mi rinnegherai 3 volte prima che il gallo canti. Poco prima avevano avuto quel discorso. Poco prima Pietro, pieno di orgoglio, aveva detto: io non ti lascerò mai. Se tutti gli altri si scandalizzassero di te, io non mi scandalizzerò mai. E Gesù gli aveva detto: tu mi rinnegherai. E adesso ecco Pietro che cade profondamente nel peccato, rinnegando più volte Gesù, proprio come Gesù lo aveva avvertito. E dagli altri Evangeli capiamo che Gesù poteva sentirlo mentre lo rinnegava. Allora pensate qua, che dolore per Gesù. Mentre sente uno dei suoi discepoli più intimi che lo rinnega. Era stato tradito da uno dei suoi, era stato rinnegato da uno dei suoi. Ma pensate soprattutto al cuore di Gesù, il buon pastore. E come buon pastore vedeva una pecora che si stava sviando. Come poteva sentirsi? Qua c'è una lezione per noi, fratelli. Stiamo in guardia perché l'orgoglio ci acceca. Pietro era accecato dal suo orgoglio. Lui si vedeva forte, un bravo discepolo, ed è caduto terribilmente. Stiamo in guardia perché crediamo di essere forti, crediamo di essere bravi, ma siamo totalmente dipendenti dalla grazia di Dio. Quella è la verità. Vado avanti dal 28. Poi da Caiafa condussero Gesù nel pretorio. Era mattino presto. Ma essi non entrarono nel pretorio per non contaminarsi e poter così mangiare la Pasqua. Che ipocrisia. Pilato dunque uscì verso di loro e disse: quale accusa portate contro quest'uomo? Essi risposero e gli dissero: se costui non fosse un malfattore, non te l'avremmo dato nelle mani. Era un'accusa valida quella? Era un'accusa valida? È un malfattore. Non avevano accuse valide contro Gesù. Doveva essere un'accusa falsa, campata in aria, perché non c'era niente di cui poteva essere accusato. Allora Pilato disse loro: prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. Ma i giudei gli dissero: a noi non è lecito far morire alcuno. E ciò affinché si adempisse quello che Gesù aveva detto, indicando di quale morte doveva morire. Era tutto ingiusto, non avevano accuse vere. Non avevano accuse, ma avevano già deciso che lui doveva morire. Che ingiustizia enorme. Ma poi notate nel versetto 32 quello che dice: ciò affinché si adempisse quello che Gesù aveva detto, indicando di quale morte doveva morire. Era un'ingiustizia, ma non era una sorpresa per Gesù. Questi uomini stavano peccando terribilmente contro Gesù, ma era tutto secondo il piano di Dio. Da 33. Pilato dunque rientrò nel pretorio, chiamò Gesù e gli disse: «Sei tu il re dei giudei?» Gesù gli rispose: «Dici questo da te stesso, oppure altri te l'hanno detto di me?» Pilato gli rispose: «Sono io forse giudeo? La tua nazione e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato nelle mie mani. Che cosa hai fatto?» Gesù rispose: «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servi combatterebbero affinché io non fossi dato in mano dei giudei. Ma ora il mio regno non è di qui.» Allora Pilato gli disse: «Dunque sei tu re?» Gesù rispose: «Tu dici giustamente che io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce.» Pilato gli chiese: «Che cosa è verità?» Umanamente parlando qua, guardate, Pilato aveva il potere, in senso a livello umano, aveva potere di vita e di morte su Gesù. Poteva decidere di liberarlo, poteva decidere di condannarlo. La vita di Gesù, a livello umano, era nelle mani di Pilato. Ma notate la risposta di Gesù. Quante giustificazioni vediamo. Quante spiegazioni. Quanto cercava Gesù di convincere Pilato di liberarlo. Gesù spiega a Pilato chi è. Spiega a Pilato: sì, io sono re, ma non re di questo mondo. E spiega perché è venuto nel mondo. Ricordate, Gesù non è stato preso. Gesù aveva un compito da adempiere e per quello si è lasciato prendere. Vado avanti, dice: «E detto questo, Pilato aveva appena chiesto a Gesù che cosa è verità, e detto questo, uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: "Io non trovo alcuna colpa in lui, ma vi è tra voi l'usanza che io vi liberi uno nella Pasqua. Volete dunque che vi liberi il re dei giudei?" Allora tutti di nuovo gridarono dicendo: "Non costui, ma Barabba." Or Barabba era un brigante. Gesù era venuto per salvare. Gesù era venuto per salvare. Ma hanno preferito un brigante a Gesù. E Pilato aveva detto che non trovava colpa alcuna in Gesù. Ma Pilato aveva timore degli uomini. E quindi cosa fa Pilato? Fa comunque flagellare Gesù, anche se non serviva, non c'era colpa. Ecco un'altra ingiustizia. Dal versetto 1, capitolo 19. Allora Pilato prese Gesù e lo fece flagellare. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un manto di porpora. E dicevano: "Salve, o re dei giudei!" E lo schiaffeggiavano. Che disprezzo terribile. Gesù è veramente re. Meritava quell'onore, vero onore. Se uno di noi, se io, se te, dovessimo subire questo disprezzo, non sarebbe un granché. Perché noi non abbiamo valore in noi stessi. Anzi, meriteremmo molto di peggio. Ma questo era Gesù? Questo era il Santo di Dio? Questo era il Figlio di Dio, il Creatore incarnato, che meritava di essere veramente onorato, ma è stato grandemente disprezzato? Pensate al contrasto qua. Gesù, il Figlio di Dio, alla destra del Padre, in gloria, dall'eternità passata, ha scelto di spogliarsi di quella gloria, ha scelto di venire nel mondo per essere disprezzato così. E perché? Per poter salvare peccatori. Questo faceva parte. Per salvare noi. Dal versetto 4. Poi Pilato uscì di nuovo e disse loro: ecco, io ve lo conduco fuori affinché sappiate che non trovo in lui colpa alcuna. Gesù dunque uscì portando la corona di spine e il manto di porpora. E Pilato disse loro: ecco l'uomo. Ora, quando lo videro, i capi dei sacerdoti e le guardie si misero a gridare dicendo: crocifiggilo, crocifiggilo. Pilato disse loro: prendetelo voi e crocifiggetelo, perché io non trovo in lui colpa alcuna. I giudei gli risposero: noi abbiamo una legge, e secondo la nostra legge egli deve morire, perché si è fatto figlio di Dio. Quando Pilato udì queste parole, ebbe ancora più paura, e rientrato nel pretorio, disse a Gesù: di dove sei tu? Ma Gesù non gli diede alcuna risposta. Pilato era terrorizzato dai giudei e non sapeva cosa fare. Cercava una soluzione, ma Gesù non gli rispondeva. Versetto 10. Pilato perciò gli disse: non mi parli? Non sai che io ho il potere di crocifiggerti e il potere di liberarti? Gesù rispose: tu non avresti alcun potere su di me se non ti fosse dato dall'alto. Perciò chi mi ha consegnato nelle tue mani ha maggior peccato. Vedete Pilato che agiva non con giustizia, agiva per timore. Sapeva che Gesù era innocente, ma aveva timore dei giudei. Era tutto assolutamente ingiusto, non era un processo giusto. Ma qua vediamo la pace che Gesù aveva in mezzo a tutto questo. Guardate quanta pace aveva. Guardate come si fidava del piano di Dio, del piano del Padre per lui. Spiega a Pilato che quel potere che pensava di avere non era da lui, ma era da Dio. È assurdo. Tu sai che stai per essere condannato a morte da questo uomo? Spieghi a questo uomo perché il potere che ha non è veramente da lui, ma da Dio? E qua vediamo il cuore, vediamo Gesù che assolutamente era in controllo della situazione. Non aveva timore per niente. Sapeva che per quanto orribile era tutto parte del piano di Dio e si fidava. Da 12. Da quel momento Pilato cercava di liberarlo, ma i giudei gridavano dicendo: se liberi costui, tu non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re si oppone a Cesare. I giudei giocano qua questo gioco, usano la carta di minacciare Pilato, perché per un uomo come Pilato, che aveva un certo ruolo molto importante, una carica importante, dire che non sarebbe stato amico di Cesare, che si stava opponendo a Cesare, era una gravissima accusa. Sapevano che usando quella carta avrebbero spinto Pilato a fare quello che loro volevano. Odiavano così tanto Gesù che erano disposti a peccare e peccare e peccare pur di ucciderlo. Ma il loro cuore non è diverso dal nostro. Hai mai avuto odio contro qualcuno? Hai mai non amato qualcuno? Gesù ci insegna che è la stessa cosa. Non amare è odiare ciascuno di noi, ma non solo con le persone intorno a noi, anche le persone che amiamo. Soprattutto noi tutti abbiamo odiato Cristo. Non volevamo Cristo come Signore della nostra vita. Cos'è quello? Perciò anche noi eravamo colpevoli esattamente dello stesso peccato di questi uomini. Odio. Odio nei confronti del Salvatore. Vado avanti da 13. Pilato dunque, udite queste parole, condusse fuori Gesù e si pose a sedere in tribunale nel luogo detto Lastrico e in ebraico Gabbata. Or era il giorno di preparazione della Pasqua ed era circa l'ora sesta e disse ai giudei, ecco il vostro re. Ma essi gridarono, via, via, crocifiggilo. Pilato disse loro, crocifiggerò il vostro re? I capi dei sacerdoti risposero, noi non abbiamo altro re che Cesare. Allora egli lo diede nelle loro mani affinché fosse crocifisso. Ed essi presero Gesù e lo condussero via. Ed egli, portando la sua croce, si avviò verso il luogo detto del Teschio, che in ebraico si chiama Golgota, dove lo crocifissero, e con lui due altri, uno di qua e l'altro di là, e Gesù nel mezzo. Gesù, che è santo, crocifisso in mezzo a due malfattori, come se fosse anche lui un malfattore. Ma mentre quei malfattori stavano pagando per le loro colpe, Gesù non stava pagando per le sue colpe. Gesù pagava per le nostre colpe. Non erano le sue. Or Pilato fece anche un'iscrizione e la pose sulla croce e vi era scritto Gesù il Nazareno, il re dei giudei. Così molti dei giudei lessero questa iscrizione, perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città e quella era scritta in ebraico, in greco e in latino. Perciò i capi dei sacerdoti, dei giudei, dissero a Pilato, non scrivere il re dei giudei, ma che egli ha detto, io sono il re dei giudei. Pilato rispose, ciò che ho scritto, ho scritto. Ora, i soldati, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una parte per ciascun soldato, e anche la tunica. Ma la tunica era senza cuciture, tessuta d'un sol pezzo da cima a fondo. Dissero dunque fra di loro, non stracciamola, ma tiriamola a sorte per decidere di chi sarà. E ciò affinché si adempisse la scrittura che dice, hanno spartito fra di loro le mie vesti e hanno tirato a sorte la mia tunica. I soldati dunque fecero queste cose. Soldati romani che senza saperlo stavano facendo esattamente secondo una profezia data tempo prima. Loro stavano ragionando in termini pratici. Sembrava brutto strappare una tunica in quattro parti. E per quello decidono, tiriamo la sorte, ha più senso, così qualcuno ce l'ha intera. Ma senza saperlo stavano adempiendo una profezia che riguardava la morte di Gesù. E qua vediamo tutto, ogni dettaglio stava procedendo secondo il piano di Dio. Tutto, anche la sorte delle vesti di Gesù, ogni cosa. Dio era in controllo della situazione, non gli uomini, anche se il peccato, la rabbia, la cattiveria di questi uomini sembravano fuori controllo. Ora, presso la croce di Gesù stavano sua madre e la sorella di sua madre, Maria di Cleopa e Maria Maddalena. Gesù allora, vedendo sua madre, e presso di lei il discepolo che egli amava, disse a sua madre, «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo, «Ecco tua madre». E da quel momento il discepolo l'accolse in casa sua. Gesù era appeso alla croce, era stato crocifisso, stava soffrendo, stava morendo ingiustamente, ma si preoccupava di curare sua madre. pensava a provvedere per sua madre dopo la sua morte. E ha scelto di ha scelto Giovanni come colui che avrebbe accolto sua madre in casa. Guardate il cuore tenero di Gesù qua. Il cuore di Cristo che non pensava a se stesso, anche se aveva ogni motivo di pensare a se stesso. Pensava agli altri, pensava a sua madre. Nel giardino pensava ai discepoli, ordinando a quegli uomini di lasciarli andare. Sulla croce pensava a sua madre. Leggiamo in un altro Evangelo che pensava a quelli che lo stavano crocifiggendo, chiedendo a Dio di perdonarli. Questo è il cuore tenero di Gesù, quel cuore che ha anche verso di noi. E poi notate chi c'era presso la croce. Presso la croce di Gesù stavano sua madre, la sorella di sua madre, e poi anche il discepolo che lui amava, Giovanni. Guardate queste donne coraggiose che non temevano di essere identificate come seguaci di Cristo. Anche Giovanni. Non avevano paura, non avevano vergogna di Cristo. Prego che noi avremo quel cuore. Prego che noi avremo coraggio e che non ci vergogneremo di dichiarare pubblicamente, con le parole ma con i fatti, che noi siamo di Cristo. Da 28. Dopo questo, sapendo Gesù che ogni cosa era ormai compiuta, affinché si adempisse la scrittura, disse: ho sete. Or c'era là un vaso pieno d'aceto. Inzuppata dunque una spugna nell'aceto e postala in cima ad un ramo di sopo, gliela accostarono alla bocca. Quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse: è compiuto. E chinato il capo, rese lo spirito. Gesù ha dichiarato: è compiuto, è finito, è pagato. Ha compiuto ogni cosa, ha pagato ogni cosa. Il mio peccato, i tuoi peccati, erano un debito che avevamo con Dio. Ma quel debito è stato pagato, qui, in questo momento. Gesù ha detto: è compiuto, è pagato, tutto è pagato. Tutti i miei peccati, tutti i tuoi peccati, qui sono stati pagati in Cristo. Che Dio ci apra gli occhi a vedere la grandezza di questo è compiuto. Ora, i giudei, essendo il giorno di preparazione, affinché i corpi non rimanessero sulla croce il sabato, perché quel sabato era un gran giorno, chiesero a Pilato che fossero loro spezzate le gambe e fossero portati via. I soldati dunque vennero e spezzarono le gambe al primo e poi anche all'altro, che era crocifisso con lui. Ma arrivati a Gesù, come videro che era già morto, non gli spezzarono le gambe. Ma uno dei soldati gli trafisse il costato con una lancia e subito ne uscì sangue e acqua. E colui che ha visto ne ha reso testimonianza, e la sua testimonianza è verace, ed egli sa che dice il vero, affinché voi crediate. Queste cose infatti sono accadute affinché si adempisse la scrittura: non gli sarà spezzato alcun osso. E ancora un'altra scrittura dice: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Gesù è veramente morto sulla croce. Non era una messa in scena, non era uno spettacolo. Gesù ha reso lo spirito e poi è stato anche trafitto, a riprova che era veramente morto. Gesù ha deposto la sua vita per noi. Gesù, come uomo, è morto su quella croce. Ed era tutto secondo la scrittura. Avete visto quante volte dice affinché si adempisse la scrittura, che dice... Tutte queste profezie, una serie di profezie che si adempivano una dopo l'altra. tutto procedeva perfettamente secondo il piano di Dio. Poi da 38 vediamo una storia meravigliosa. Dopo queste cose, Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto, per timore dei giudei, chiese a Pilato di poter prendere il corpo di Gesù e Pilato glielo permise. Egli dunque venne e prese il corpo di Gesù. Or venne anche Nicodemo, che in precedenza era andato di notte da Gesù, portando una mistura di mirra e di aloe di circa 100 libbre. Essi dunque presero il corpo di Gesù e lo avvolsero in panni di lino con gli aromi, secondo il costume di sepoltura in uso presso i giudei. Ora, nel luogo dove egli fu crocifisso, c'era un orto, e nell'orto un sepolcro nuovo, nel quale non era ancora stato posto nessuno. Lì dunque, a motivo del giorno di preparazione dei giudei, misero Gesù, perché il sepolcro era vicino. Questo è solo un aspetto pratico, ma è meraviglioso. È meraviglioso vedere Giuseppe, un membro del Sinedrio, un uomo importante, che seguiva Gesù di nascosto per timore dei giudei. E Giuseppe e Nicodemo sono usciti allo scoperto. Hanno scelto di prendersi cura del corpo di Gesù, questi due uomini, per onorare Gesù, per prepararlo per la sepoltura. E questa era una forte dichiarazione pubblica. Che meraviglioso vedere due uomini. Dice esplicitamente che Giuseppe seguiva Gesù di nascosto per timore dei giudei. Ma lui ha scelto di uscire allo scoperto, effettivamente dichiarando pubblicamente: io sono un seguace di Cristo. Che opera di Dio. E così Gesù è morto sulla croce. E se la storia finisse qua, sarebbe solo la storia di un uomo che ha sofferto tanto e basta. Ma la storia non finisce qua. Poi è successo qualcosa di meraviglioso, qualcosa di incredibile, qualcosa che è difficile da afferrare con le nostre menti umane. Ora, nel primo giorno della settimana, al mattino, quando era ancora buio, Maria Maddalena andò al sepolcro e vide che la pietra era stata rimossa dal sepolcro. Allora andò di corsa e venne da Simon Pietro e dall'altro discepolo che Gesù amava e disse loro: hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano posto. Pensavano che qualcuno avesse preso il corpo di Gesù e l'avesse portato via. Pietro dunque e l'altro discepolo uscirono fuori e si avviarono al sepolcro. Correvano tutti e due insieme, ma l'altro discepolo corse avanti più in fretta di Pietro e arrivò primo al sepolcro. E chinatosi, vide i panni di lino che giacevano nel sepolcro, ma non vi entrò. Arrivò poi Simon Pietro che lo seguiva, entrò nel sepolcro e vide i panni di lino che giacevano per terra e il sudario che era stato posto sul capo di Gesù. Esso non giaceva con i panni, ma era ripiegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Essi infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che egli doveva risuscitare dai morti. I discepoli poi ritornarono di nuovo a casa. Ma Maria era rimasta fuori del sepolcro a piangere, e mentre piangeva si chinò dentro il sepolcro e vide due angeli vestiti di bianco che scendevano, l'uno al capo e l'altro ai piedi del luogo dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: donna, perché piangi? Ella rispose loro: perché hanno portato via il mio Signore? E io non so dove l'abbiano posto. E detto questo, ella si volse indietro e vide Gesù, che stava lì in piedi, ma ella non sapeva che fosse Gesù. Gesù le disse: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Lei, pensando che fosse l'ortolano, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io lo prenderò». Maria era distrutta dal dolore di aver perso Gesù. E adesso si era aggiunto anche il dolore di non avere neanche il suo corpo da poter andare a vegliare. Ma guardate il cuore di Gesù in come si rivolge a Maria. Gesù le disse: «Maria!» Ed ella, voltandosi, gli disse: «Rabboni!» Che significa «maestro!» Gesù le disse: «Non toccarmi, perché non sono ancora salito al Padre mio, ma vada ai miei fratelli e di loro che io salgo al Padre mio e Padre vostro, e al Dio mio e Dio vostro». Allora Maria Maddalena andò ad annunziare ai discepoli che aveva visto il Signore e che lui le aveva detto queste cose. Gesù era morto sulla croce, ma adesso Gesù era vivo in carne ed ossa, era ritornato dalla morte, era un miracolo. E guardate il cuore di Gesù, appare a questa donna con amore, con tenerezza, viene incontro al suo dolore. Questo è il cuore di Cristo. E poi notate tre parole nel versetto 17. Gesù dice: «Non toccarmi, perché non sono ancora salito al Padre mio, ma va da chi? Va dai miei fratelli». Gesù vedeva loro, Gesù vede noi come fratelli. Che grazia, che amore. Loro avevano il privilegio di avere un rapporto stretto, intimo con Gesù, e lo stesso abbiamo noi. È solo grazia. Ora, la sera di quello stesso giorno, il primo della settimana, mentre le porte del luogo dove erano radunati i discepoli erano serrate per paura dei giudei, Gesù venne e si presentò là in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» E detto questo, mostrò loro le sue mani e il costato. I discepoli dunque, vedendo il Signore, si rallegrarono. Immaginate la gioia dei discepoli. Immaginate lo stupore. Hanno visto Gesù. Era morto. Adesso è tornato in vita. Era incredibile, era veramente risuscitato. Poi Gesù di nuovo disse loro: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, così io mando voi». E detto questo, soffiò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo. A chi perdonerete i peccati, saranno perdonati, e a chi li riterrete, saranno ritenuti». Gesù voleva pace per i suoi discepoli, ha detto: «Pace a voi». Ora Tommaso, detto Didimo, uno dei dodici, non era con loro quando venne Gesù. Gli altri discepoli dunque gli dissero: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se io non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e la mia mano nel suo costato, io non crederò». Quanto Tommaso è come noi. Non ci fidiamo di Dio, vogliamo vedere, vogliamo toccare, vogliamo mettere il dito, invece di semplicemente fidarci di Dio, avere fede in Lui, vogliamo noi vedere. E 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e Tommaso era con loro. Gesù venne a porte serrate, si presentò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» Poi disse a Tommaso: «Metti qua il dito e guarda le mie mani. Stendi anche la mano e mettila nel mio costato, e non essere incredulo, ma credente». Allora Tommaso rispose e gli disse: Signor mio e Dio mio. Gesù gli disse, perché mi hai visto, Tommaso? Tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Di nuovo il cuore di Gesù che viene incontro a Tommaso e la sua incredulità. Che amore, che pazienza. Ora Gesù fece ancora molti altri segni in presenza dei suoi discepoli, che non sono scritti in questo libro, ma queste cose sono state scritte affinché voi crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Questa è la spiegazione del senso di questo Vangelo. Avete notato in questi capitoli quanti dettagli mancano? Avete notato che è un racconto molto accorciato? Non ci serve capire tutti i dettagli, non ci serve capire ogni aspetto di cosa è successo nella vita di Gesù. Ci serve quello che Dio ci ha dato. Ci serve capire che Gesù è il Cristo. Ci serve capire che Lui è il Figlio di Dio. Ci serve capire che Lui è venuto nel mondo secondo le profezie, è morto sulla croce, è risuscitato il terzo giorno. Quello ci serve capire. Ci serve capire che Lui ha pagato il debito dei nostri peccati e ci ha comprato il perdono e la salvezza davanti a Dio. Gesù ha adempito tutte le profezie che lo riguardavano, che Dio aveva dato. Non importano altri dettagli, ci basta questo. Gesù è il Cristo, è il Figlio di Dio. E credendo in Lui abbiamo vita, vita eterna, nel suo nome. Giovanni va avanti raccontando le altre apparizioni di Gesù alla fine del capitolo 21. Parla di come Gesù ha ristabilito Pietro nel suo ruolo nonostante quanto aveva peccato. Ma voglio fermarci qua con l'Evangelo di Giovanni. Giovanni non racconta cosa è successo dopo, ma vi leggo in Atti 1 da versetto 9 a 11, perché dice: dette queste cose, tempo dopo, dette queste cose mentre essi guardavano, fu sollevato in alto e una nuvola lo accolse e lo sottrasse ai loro occhi. E come essi avevano gli occhi fissi in cielo mentre egli se ne andava, ecco, due uomini in bianche vesti si presentarono loro e dissero: uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù, che è tolto da voi, è stato accolto in cielo. Ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. Gesù, avendo adempiuto tutto quello che doveva adempiere, è ritornato in cielo, è ritornato alla destra del Padre. E lì Lui sta fino al suo ritorno. E lì Lui è il nostro sommo sacerdote, il nostro avvocato, intercede per noi e ritornerà presto per regnare. Viviamo aspettando il suo ritorno. Gesù Cristo ha adempiuto tutto quello che era stato profetizzato di Lui, ogni cosa. Per chiudere voglio leggere in Isaia 53 la profezia che Gesù ha adempiuto. Notate come Gesù Cristo ha adempiuto ogni cosa. Isaia 53 da 10. Ma piacque all'Eterno di percuoterlo, di farlo soffrire. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una progenie. È una profezia della risurrezione. Egli vedrà una progenie, prolungherà i suoi giorni, e la volontà dell'Eterno prospererà nelle sue mani. egli vedrà il frutto del travaglio della sua anima e ne sarà soddisfatto. Per la sua conoscenza, il giusto, il mio servo, renderà giusti molti, perché si caricherà delle loro iniquità. Questo è quello che Cristo ha fatto per noi. Perciò gli darò la sua parte fra i grandi, ed egli dividerà il bottino con i potenti, perché ha versato la sua vita fino a morire, ed è stato annoverato fra i trasgressori. Egli ha portato il peccato di molti e ha interceduto per i trasgressori. I trasgressori eravamo noi. Lodiamo Dio, ringraziamo Dio per quello che Cristo ha fatto per noi. Lodiamo Dio perché Lui è morto per noi, ma è anche risorto e ritornerà. Preghiamo. Padre, voglio ringraziarti. Il ringraziamento non sarà mai sufficiente. Tu ci hai dato Gesù Cristo. L'hai mandato nel mondo, Lui si è spogliato della sua gloria. Ha predicato l'Evangelo. Ha sofferto ogni cosa, è andato alla croce. È morto sulla croce, subendo la tua ira santa per i nostri peccati. È morto, ma il terzo giorno è risuscitato, secondo le profezie. È ritornato vittorioso, perché ha veramente pagato il nostro debito di peccato davanti a te. Ha sconfitto la morte. È tornato in vita. E adesso è alla tua destra. È alla tua destra, Lui è il nostro sommo sacerdote, il nostro avvocato. Lui intercede per noi, prega per noi. E Padre, Lui ritornerà. Aiutaci a vedere la profondità, la grandezza del sacrificio di Cristo per noi. Aiutaci a vivere aspettando il suo ritorno. Grazie per la salvezza che ci hai donato in Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.